viviamo oggi in una cultura che non è certamente, non ispira in questa direzione. Poi portiamo la nostra umana fragilità, ecco, e talvolta anche una fragilità personale con tante problematiche, non sempre siamo perfettamente sani, direi, di mente e di cuore. Ecco, la natura umana è fragile, debole, qualche volta anche ci sono esperienze di famiglia, esperienze infantili, di adolescenza, per cui il giovane che si affaccia al sacerdozio si porta appresso tutta questa storia personale. Ecco, e dall'altra parte la vocazione nella Chiesa Latina propone anche questo impegno celibatario. Quindi io credo che occorre che ci sia una valutazione serena delle caratteristiche personali, della storia personale, e in modo che questo dono che il Signore accompagna con la chiamata al sacerdozio sia anche proprio esaminato con serenità, con obiettività, per vedere se ci sono i presupposti, ecco, di equilibrio, di disciplina personale, di maturità. Soprattutto parliamo molto di maturità affettiva, che significa proprio la capacità interiore di saper fare le scelte giuste anche nei momenti di tentazione, di una esposizione personale. Oggi il prete vive nel mondo. Ecco, e direi che non solo può essere tentato, ma spesso è anche provocato. Poi c'è tutto il tema che in fondo il mondo non è intorno a noi, lo portiamo in tasca, perché lo smartphone, internet, ecco, è un mondo grande in cui c'è di tutto. Ecco, di fronte a questa realtà che è l'umana fragilità, la propria storia, la debolezza umana e la cultura in cui viviamo e le provocazioni del mondo e questo orizzonte grande che è il mondo di il mondo informatico, occorre che il seminarista, il giovane, il sacerdote sia robusto, sia solido, sia equilibrato, sia prudente, sia soprattutto motivato da una grande passione per il Vangelo e per il Signore, perché nel momento delle difficoltà, ecco, abbiamo la storia dei martiri in cui di fronte alla prospettiva della vita hanno scelto Gesù. I sacerdoti devono, ecco, in situazioni, non dico come quelle, però talvolta di grande impegno, di grande esposizione, devono dire, ecco, io ho scelto il Signore e a Lui devo essere fedele, come spesso leggiamo nelle passioni dei martiri, no? Ho scelto il Signore. Questo è il senso del celibato, in fondo. Va custodito, ecco, va coltivato, va soprattutto, direi, protetto da una grande spiritualità, ecco, da una vita di preghiera, di unione con il Signore, che ci permetta di sentire meno questa forte esposizione che oggi, ecco, il mondo ci propone, dove ci obbliga a vivere, dove possiamo sentire veramente tanti richiami e tante sirene che non sono nella linea del per sempre di cui ho parlato, che è proprio il grande appello della Chiesa ai suoi sacerdoti latini, ai consacrati con i voti e anche agli sposi cristiani, perché anche gli sposi cristiani sono chiamati a un impegno definitivo, ecco, nel matrimonio, però è un impegno definitivo, è una vera vocazione di fedeltà al Vangelo e a Gesù.
Eminenza, in base alla sua esperienza, lei è stato in Amazzonia, ha avuto la possibilità di essere presente lì. Come poter proporre il celibato agli indigeni, alle persone che magari potrebbero diventare poi dei futuri sacerdoti? In che modo? C'è un modo particolare?
Io penso che occorre innanzitutto crederci. Ecco, leggevo in questi giorni un po' di letteratura, anche in vista proprio dell'incontro di oggi. I primi missionari in Africa pensarono che gli africani non sarebbero stati capaci di vivere questa scelta celibataria, di vivere questo dono di Dio. Ecco, e invece fecero una grande scommessa proprio sulla natura umana e sulla grazia di Dio. Oggi abbiamo un clero africano, ecco, che vive il celibato, abbiamo una bella famiglia episcopale, ecco. Ovviamente io non voglio essere idealista, ci sono zone talvolta d'ombra, ci sono debolezze, ci sono anche purtroppo tradimenti, però ecco, non vedo perché nell'Amazzonia, ecco, questa proposta celibataria non possa essere fatta. Io penso che siamo stati un po' timidi, non abbiamo abbastanza assunto noi stessi come sacerdoti e come pastori, ecco, questa scelta della Chiesa di dire, ecco, Dio ti chiama e chiede a te una consacrazione definitiva, permanente, totale. Io penso che la scelta del Vangelo, ecco, nel celibato è una scelta che dobbiamo proporre, consapevoli che, come le chiese missionarie stanno facendo un percorso talvolta difficile, talvolta anche forse traumatico in qualche esperienza personale, la Chiesa d'Amazzonia deve fare questo cammino. Ecco, deve parlare ai giovani di queste scelte profondamente radicali ed evangeliche, deve credere nella formazione, deve dare gli strumenti perché questa proposta del celibato sia vissuta, sia protetta, sia custodita, sia celebrata. Io credo che dobbiamo sempre fare un atto di fede nella forza dello Spirito Santo, ecco, che sostiene i cuori, che cambia la vita. Ecco, se ci sono questi, io dico in fondo la scelta martiriale, che nella Chiesa è un'esperienza di tutti i giorni, è in qualche misura anche la scelta del consacrato, dove dice io mi dono al Signore e per Lui vivo, e vivo questa scelta del celibato proprio in tutte le sue espressioni con grande radicalità interiore. Ecco, bisogna parlarne, proporla, motivarla ai giovani e credere che Dio può sostenere i cuori e può sanare anche l'umana debolezza e il cuore spesso debole, ecco, di tutti noi.
Un'ultima domanda sul rito amazzonico. Il sinodo lo ha proposto, lei pensa che sia una possibilità per l'inculturazione? Si è parlato appunto di questo, inculturazione del Vangelo, della liturgia, eccetera.
Beh, io penso che ci sono, soprattutto negli aspetti liturgici, ci sono, io dico, per usare delle parole forse un po' banali, ecco, ho visto questi nostri amici dell'Amazonas con le piume, con i colori, ecco, con il loro abito, ecco, poi hanno le loro lingue, hanno le loro storie, hanno la loro, diceva questo bravo signore che ci ha accompagnato oggi, la loro cosmovisione. Ecco, io credo che tutto questo può essere accolto anche in una espressione liturgica, però occorre veramente tener conto che un rito rappresenta una storia di secoli, rappresenta una spiritualità, rappresenta una cultura, una tradizione. Ecco, io vedo che ci sono aspetti piuttosto ancora esterni, ecco, c'è un grande cammino da fare. Io in questo ambito personalmente sarei attento, sarei prudente, ecco, anche perché c'è una grande diversità nell'Amazzonia, ci sono decine di lingue, centinaia di etnie, ecco, dico, che cosa alla fine diventa il rito amazzonico. I vescovi devono un po' ponderare le caratteristiche delle comunità, ecco, vedere come permettere, secondare, anche incoraggiare certe espressioni veramente tipiche, speciali, peculiari di un territorio, di un'etnia. Ci sono aspetti che il discernimento prudente e ponderato del vescovo possono introdurre anche nella celebrazione, però c'è una sostanza che è patrimonio della Chiesa universale, in particolare del rito romano, ecco, che non possiamo, ecco, trascurarla o sottovalutarla, perché il tema del disordine, chiamiamolo così se posso dirlo, liturgico del post-concilio ci insegna tante cose, ecco, e i frutti di quelle tante libertà che sono state prese spesso ad iniziativa semplicemente di sacerdoti e di piccole comunità hanno dato frutti purtroppo un po' amari, devo dire. Ecco, comunque sono pastori questi dell'Amazzonia che si sono scambiati le loro impressioni, la loro storia, le loro proposte. Ecco, e vedremo che cosa il documento finale si proporrà. E c'è sempre, grazie a Dio, nella nostra grande Chiesa universale c'è l'occhio, c'è il cuore del Papa, ecco, che ci guida, e c'è questa mano oggi direi ferma e solida del Papa Francesco che ci permetterà chissà di entrare in qualche esperienza nuova, però direi con molta ponderazione proprio di ciò che rappresenta tecnicamente un rito amazzonico. Questa espressione è piuttosto generica, occorre veramente andare in profondità e camminare. La storia della Chiesa è sempre una storia, ecco, con gradualità, con discernimento, e credo che in questa materia occorre proprio usare questa grande prudenza della Chiesa in modo da favorire gli aspetti che si possono raccogliere, però mantenere anche quella universalità e unità della celebrazione, soprattutto eucaristica, che è fondamentale per la vita della Chiesa.